Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, davvero una situazione paradossale quella capitata ai due discepoli di Emmaus. Credo che a nessuno sia mai capitato di raccontare all'interessato la propria morte e di fargli il resoconto dettagliato dei suoi funerali, incolpandolo implicitamente, in un certo senso, dell'imbarazzo in cui ha messo i suoi amici. Gesù si avvicina a questi due viandanti scossi che faticano a credere alla testimonianza delle donne. Figurarsi se quelle donne possono aver visto degli angeli. Sì, è vero, è vuoto il sepolcro, è vero che forse lo aveva detto, ma non credono, non hanno fede, la loro fede è languente, ora lo vedremo. Gesù si avvicina a loro e dice: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Gesù sembra porre la medesima domanda a tutti noi, fratelli e sorelle. A quali pensieri poniamo la nostra attenzione? Quali sono i discorsi che facciamo interiormente? Cosa poniamo dinanzi al Signore nelle nostre preghiere? Non sono forse i nostri discorsi interiori ed esteriori, un po' come quelli dei discepoli di Emmaus, discorsi di morte fatti al vivente, discorsi di disperazione, un quadro nero della situazione a colui che è la luce del mondo, uno squallido elenco di sconfitte, prove, amarezze, delusioni, lasciato dinanzi a colui che ha vinto tutto, il vincitore per eccellenza. Tu solo sei forestiero da non sapere? Ecco, noi come i discepoli di Emmaus, come se il Signore certe cose non le conoscesse, non le sapesse, siamo lì a lamentarci in continuo di tutte le brutte cose che accadono nel mondo, di tutto il male che c'è nel mondo, come se il Signore, ripeto, non le conoscesse, di tutto il male che c'è nella Chiesa, come se il Signore non lo conoscesse, di tutto il male che c'è nel cuore degli altri, mica nel nostro, perché sono sempre gli altri gli ingiusti, come se il Signore non lo conoscesse. Siamo lì presi da questo psicodramma e da questa, diceva un sacerdote di mia conoscenza, da questa patologia apocalittico-depressiva, per cui vediamo tutto nero, è tutto tendente alla disperazione, e gli comunichiamo solo cattive notizie al Signore, e anche tra di noi ci facciamo latori di cattive notizie. C'è quasi una fame, un appetito diabolico, mi viene da dire, di andarsene a cercare le cattive notizie. Ora ce l'abbiamo in mano, ce l'abbiamo in tasca, non facciamo altro che andare a cercare notizie su Twitter, su Internet, su Facebook e su tutti i social, andare a cercare proprio quelle cose che la fanno vacillare la fede e che non ci pongono in quello stato d'animo che dovremmo avere, nella certezza che Cristo è risorto e ha vinto la morte, e ha vinto il male, ha vinto il peccato. Ecco, loro, i discepoli di Emmaus, danno cattive notizie a colui che ha portato il Vangelo, che è per essenza e per definizione la buona novella, la lieta novella. Possibile che non riusciamo a vedere la parte mezza piena del bicchiere? Siamo attenti, attentissimi a vedere tutto quello che manca, perché ci manca sempre qualcosa in fin dei conti, perché non ci abbiamo fede, perché se avessimo fede, veramente fede, saremmo convinti, fratelli e sorelle, che Dio è infinitamente buono, è un amore infinito, e in ogni istante della nostra vita, anche questo qui, anche quello in cui stiamo attraversando magari un problema, un'incomprensione, qualcosa che ci fa penare umanamente, ma in ogni istante della nostra vita il Signore è lì, con la sua grazia, a darci tutto il necessario per la nostra salvezza. Voi pensate che la nostra salvezza è in un istante futuro, perché conseguiremo chissà che cosa? No, la nostra salvezza è adesso. E il cristiano vive nella consapevolezza di essere stato salvato dal Signore, di essere amato dal Signore, non in un domani incerto, ma qui ed ora, in ogni istante della nostra vita. In ogni istante della nostra vita c'è gente, fratelli e sorelle, che prova un gusto particolare, direi quasi sadico, nel ragguagliare gli altri di tutti i motivi per cui dobbiamo essere sgomenti e sconfortati, di tutti i motivi per cui dobbiamo essere tristi e preoccupati. Ma di che cosa? Ma Cristo ha vinto la morte. Basta. È risorto. È la gioia del risorto. È una gioia che noi dobbiamo portare nel mondo e che non dobbiamo permettere a nessuno, a nessun social network, a nessuna notizia, a nessuno scandalo di spegnere. Ecco i discepoli di Emmaus che dicono: solo tu sei forestiero, non sai ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo. Ecco la manifestazione della loro mancanza di fede. Non credono che Gesù è Dio, non credono che Gesù è risorto, non credono che è l'Onnipotente, che tutto vede e che tutto può e che tutto tiene nelle sue mani. Non credono, e neanche noi, in effetti, perché tutte quelle cose che dicevo poc'anzi, tutte queste mancanze di speranza, queste sfiducie, ce l'abbiamo tutti. Parliamoci chiaro, tutti ce le andiamo a cercare queste cose, perché in fin dei conti la nostra fede langue come quella dei discepoli di Emmaus, una fede indebolita che porta di conseguenza una speranza anch'essa indebolita e languente. Noi speravamo, e con tutto ciò sono passati 3 giorni, abbiamo visto e sono passati 3 giorni, ecco la lunghezza della nostra speranza, la consistenza della nostra fede. 3 giorni sembrano un'eternità. Non sappiamo aspettare, non sappiamo attendere, non sappiamo pazientare per vedere realizzate le promesse del Signore, che non possono venire meno, fratelli e sorelle, non possono venire meno, perché il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passano, non vengono meno. A volte basta una momentanea prova, una piccola smentita della realtà che stiamo concredendo, che stiamo vivendo, la realtà concreta che stiamo vivendo, per mettere tutto in discussione e metterlo lì da parte, il Signore, in un angoletto, e affidarci ai nostri poveri mezzi umani, che per dimentichi del fatto che senza di Lui non possiamo fare niente. Non possiamo fare niente. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, umanamente, di vedere riconosciute subito le nostre idee, le nostre convinzioni umane. Abbiamo bisogno di vedere riconosciute dagli altri. Vedi, avevo ragione allora, sto lì a mormorare, a discorrere con me di tutte queste cose negative, poi arriva quella cosa che mi conferma, vedi, avevo ragione. La nostra speranza dov'è? Dov'è? È una speranza con il fiato corto, che non è speranza, è pura prudenza della carne, è calcolo umano. La nostra prospettiva è incapace, spesso, nonostante siamo uomini di chiesa, veniamo a messa, diciamo di credere, ma di vedere oltre, non andiamo oltre il nostro naso, oltre la situazione che viviamo in questo preciso istante, dimenticando il fine escatologico dell'essere cristiano. Che cos'è il fine escatologico? È il fine indirizzato alle ultime realtà. E l'ultima realtà qual è? È il paradiso. Noi sappiamo che il Signore ci ha preparato un posto e siamo indirizzati a quel posto, e tutto ciò che ci capita da qui a lì è un mezzo, è qualcosa che passa, che se ne facciamo l'oggetto principale nell'aspetto del bicchiere mezzo vuoto della nostra vita, abbiamo perso tutto, abbiamo perso la fede, abbiamo perso la speranza, abbiamo perso tutto. Insomma, mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù si avvicina a loro e i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. E come i nostri occhi, non sono forse, fratelli e sorelle, anche i nostri occhi spesso impediti a riconoscerlo? Che cos'è che ce lo fa vedere? È proprio la fede. Ma la fede deve essere viva, deve essere accesa, deve essere vivificante, deve vivificare tutta la nostra. Dobbiamo vivere di fede. Il giusto, dice la Sacra Scrittura, vive di fede, mentre invece è una condizione accessoria spesso, che sta lì, quando ci serve la tiriamo fuori dal cassetto, normalmente per lamentarci con il Signore perché le cose non vanno come diciamo noi, e poi la rimettiamo lì, fino ad arrivare il giorno in cui dire: no, il Signore con me ha chiuso, che ha chiuso, il Signore non voglia mai arrivare questo giorno. Perché? Perché non capisco perché ha permesso questa cosa. E non è fede questa. Perché il Signore ha permesso che il suo figlio venisse torturato, ucciso, flagellato come un verme? Perché l'ha permesso? Proprio per darci nel crocifisso tutte le risposte al male che c'è nel mondo. Il senso al male e alla sofferenza noi lo troviamo proprio in Gesù crocifisso. E noi siamo impediti a riconoscerlo, i nostri occhi sono impediti. Gesù è veramente lo sconosciuto, irriconoscibile per la nostra stanchezza, per la nostra pesantezza, per le nostre puerili idee e scadenze, per le nostre abitudini che ci portano a dare tutto per scontato. Noi siamo stati battezzati, siamo cresciuti in un paese cattolico, cristiano, e diamo per scontate moltissime cose, ci facciamo tante idee sul conto di Gesù, ma quanta ignoranza c'è anche tra i cristiani, fratelli e sorelle, su chi veramente è Gesù. Quanti si dicono cristiani e non hanno mai letto il Vangelo? Mai letto il Vangelo. E Gesù infatti li conduce a quello. Sciocchi e tardi di cuore a credere alla parola dei profeti. Quando mai abbiamo preso sul serio la parola del Signore? Quando ci siamo specializzati in quella parola che ce lo fa conoscere, nella quale Egli si rivela? Quando l'abbiamo letta, l'abbiamo approfondita, l'abbiamo meditata, l'abbiamo pregata? Quando ci siamo confrontati assiduamente, in un modo quotidiano, ostinato, appassionato, con quella parola attraverso la quale il Signore si rivela e si fa conoscere? Noi che cosa conosciamo di Gesù? Sappiamo quello che ha detto e quello che ha fatto. E dove sta scritto? Nel Vangelo. Nel Vangelo. E allora non dobbiamo lamentarci se non riusciamo a leggere gli avvenimenti che ci riguardano, o li leggiamo con la chiave sbagliata, non vedendo quel fine ultimo, il fine escatologico, e vediamo gli avvenimenti del tempo presente con le lenti deformanti del pessimismo, dei pregiudizi, delle false sicurezze, dello scandalo. Gesù li riporta proprio alla parola, e cominciando da Mosè, ecco la fonte, cominciando da Mosè li inizia a istruire. Vogliamo lasciarci istruire dal Signore? Ridiventiamo davvero scolari del Vangelo. Prendiamo l'abitudine di leggerne un pezzetto al giorno per sapere cosa ha detto Gesù, per impregnarci di quella parola di vita, le parole di vita eterna. È parola vivificante quella del Signore. Se osserverete le mie parole, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ma dove le troviamo le sue parole? Dove le troviamo le sue parole? Le troviamo nel Vangelo. Possederemo forse meno risposte sicure e rassicuranti, ma in compenso acquisteremo uno spirito, che è lo spirito con cui vanno lette le scritture e che ci viene dalle scritture, che è lo Spirito Santo, che ci darà quella saggezza, per cui posti dinanzi agli avvenimenti sapremo relativizzarli, cioè ricondurli alla loro giusta dimensione. Perché il problema, fratelli e sorelle, il problema nostro, ripeto, è proprio questo, che perdiamo di vista il fine ultimo e facciamo delle stazioni intermedie che ci troviamo a vivere dei fini a se stessi, e per cui diventano le questioni del tempo presente degli assoluti, per cui mettiamo tutti noi stessi in quella cosa che fra poco finirà, passerà. Dimentichi di quello sguardo che dobbiamo porre oltre tutto. Oltretutto, i discepoli di Emmaus, lungo il cammino, fatti questi 11 chilometri, gli si sono voluti 11 chilometri per dire l'unica cosa sensata che hanno detto: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Se questi discepoli non gli avessero detto resta con noi, lui sarebbe andato oltre, anzi fa segno di andare oltre, non si sarebbe fermato. Se non gli avessero dato prova della loro carità e del desiderio, fratelli e sorelle, che noi tutti dovremmo avere, di essere istruiti della fede, di conoscere la parola di Dio, di conoscere la parola salvifica. Sentono questo desiderio? Non ardeva forse il nostro cuore nel petto? Quando leggiamo qualcosa di vero, quando ascoltiamo qualcosa di vero legato al Signore, se non arde nel nostro cuore il petto, quando sentiamo la parola di Dio, E c'è qualcosa che non va, dobbiamo riaccenderlo questo fuoco. È perché stiamo piombando nella peggiore delle malattie per un'anima cristiana, che è la tiepidezza. Non c'è malattia peggiore, perché dalla tiepidezza, vedete, mentre un nemico della Chiesa, un ateo o un altro, si può convertire, e quando si converte diventa fervorosissimo, un incendio di fuoco e d'amore, il tiepido, per uscire dalla sua tiepidezza, deve fare uno sforzo incredibile. Per assurdo, il Signore, dice San Giovanni della Croce, fa più fatica a creare un uomo dal nulla che a convertire il cuore di un tiepido. Sapete perché? Perché il nulla non gli resiste. Il cuore del tiepido resiste. E infatti le parole più terribili della Sacra Scrittura, del libro dell'Apocalisse, a una delle sette chiese, mi perdonerete, non ricordo a quale, dice l'angelo del Signore: scrivi, non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido, per questo ti vomito dalla mia bocca. Capite? Quindi, essi si sentono ardere, riaccendono questo fuoco e gli chiedono di restare con lui, ed egli entra per rimanere con loro. Ecco, anche noi, fratelli e sorelle, possiamo incontrarlo Gesù. Gesù è uno qualsiasi, ha il volto di qualsiasi persona che incontriamo. Ogni incontro può essere quello con Gesù, col vivente, col risorto. E quindi ogni incontro può essere un'apparizione. Quando? Quando viviamo di fede, quando sappiamo guardare oltre, quando abbiamo gli occhi puntati al cielo. Lui è in mezzo a noi sta il riconoscerlo. Vorrei concludere questa riflessione con le parole di Benedetto XVI. Ve le leggo, io le ho trovate bellissime, non riesco a renderle meglio, perché così come le ha dette lui su questo passo del Vangelo, è un po' un riassunto di quello che ho detto e ci dà una chiave di lettura finale su cui vi invito veramente a riflettere. Benedetto XVI diceva: questo dramma dei discepoli di Emmaus appare come uno specchio della situazione di molti cristiani del nostro tempo. Sembra che la speranza della fede sia fallita. La stessa fede entra in crisi a causa di esperienze negative che ci fanno sentire abbandonati dal Signore. Ma questa strada per Emmaus sulla quale camminiamo può divenire via di una purificazione e maturazione del nostro credere in Dio. Anche oggi possiamo entrare in colloquio con Gesù ascoltando la sua parola. Anche oggi egli spezza il pane per noi e dà se stesso come nostro pane. E così l'incontro con Cristo risorto, che è possibile anche oggi, ci dona una fede più profonda e autentica, temprata, per così dire attraverso il fuoco dell'evento pasquale. Una fede robusta, perché si nutre non di idee umane, ma della parola di Dio e della sua presenza reale nell'Eucarestia, quando lo riconoscono nello spezzare il pane. Questo stupendo testo evangelico contiene già in se stesso la struttura della Santa Messa. Nella prima parte, l'ascolto della parola attraverso le Sacre Scritture. Nella seconda, la liturgia eucaristica e la comunione con Cristo presente nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. Nutrendosi a questa duplice mensa, la Chiesa si edifica incessantemente e si rinnova di giorno in giorno nella fede, nella speranza e nella carità. Allora, fratelli e sorelle, per intercessione di Maria Santissima, preghiamo affinché anche noi, rivivendo anche oggi, proprio in questa Santa Messa e in tutte le sante messe dove andremo, l'esperienza dei discepoli di Emmaus, possiamo riscoprire la grazia dell'incontro trasformante, vivificante e donatore di gioia ineffabile con Cristo Signore, il risorto che vive e che regna con Dio Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.